Oggi abbiamo tra le mani una cosa, direi, davvero speciale. È una newsletter di nicchia, si chiama Chiese Romaniche. Si concentra sul patrimonio artistico del Piemonte e della Valle d'Aosta. E a prima vista potrebbe sembrare un argomento per pochi, ma il tema di questo numero mi ha catturato subito.
Qual è?
Dal battistero al martirio. Suona quasi come il titolo di un film, no?
È un accostamento potente, non c'è dubbio. Mette insieme due momenti che sembrano agli antipodi dell'esperienza umana e spirituale.
Esatto.
Da una parte hai l'inizio, la nascita, l'acqua che purifica, e dall'altra la fine, la prova suprema, la sofferenza. Proprio così. E l'editoriale ci lancia subito una sfida. Pensare a questi due estremi non come a un inizio e una fine, ma come a un ciclo. Il nostro percorso di oggi, quindi, è seguire questo filo rosso che lega l'acqua del battesimo alla figura di un martire molto particolare, San Sebastiano. E la chiave per capire questo legame, come suggerisce l'editoriale, è la fragilità. Chi veniva battezzato, specialmente secoli fa, entrava in una comunità che viveva costantemente sotto minaccia.
La fame e le guerre.
Soprattutto le epidemie. La vita era precaria. Ed è proprio qui che entra in gioco San Sebastiano.
Ah, ecco il collegamento. Era il santo invocato contro la peste, giusto?
E il santo che protegge la vita della collettività non sono più così distanti.
Diventano due facce della stessa medaglia.
Esatto. La speranza di fronte alla vulnerabilità. Diciamo che è questa la tesi di fondo che esploreremo. Fantastico. Allora direi di partire dall'inizio, dall'elemento più primordiale, l'acqua. C'è un articolo che si intitola proprio L'acqua che dona vita nuova.
E la prima cosa che mi ha colpito è come il rito sia cambiato radicalmente. Oggi pensiamo a un neonato, un po' d'acqua sulla fronte, ma non è sempre stato così.
Assolutamente no. In origine il battesimo era per gli adulti, era una scelta consapevole, un rito di immersione totale.
Cioè, ci si immergeva completamente.
Completamente. Un atto che simboleggiava la morte dell'uomo vecchio, con le sue colpe, e la rinascita a una vita nuova. Un'esperienza potentissima, anche a livello fisico. Il passaggio al battesimo dei neonati è stato un cambiamento epocale.
E questo cambiamento, come spiegano le fonti, ha avuto un impatto enorme sull'architettura.
Esatto, ha creato letteralmente nuovi tipi di edifici, i battisteri, per esempio, edifici separati dalla chiesa, costruiti apposta per questo rito. E i fonti battesimali sono diventati opere d'arte sempre più complesse.
La newsletter ci porta ad Asti, al complesso di San Pietro in Consavia.
Un capolavoro. Lì c'è una rotonda battesimale. Pensa che la sua forma si ispira nientemeno che al Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Aspetta, aspetta. Al Santo Sepolcro? Perché proprio Gerusalemme? Cosa c'entra con un battesimo ad Asti?
È una connessione teologica potentissima. Il battesimo è una morte e una risurrezione simbolica, no?
Ok. Collegare il luogo del battesimo al luogo della morte e risurrezione di Cristo significava dire ciò che accade qui, in piccolo, per questa persona, è un riflesso di ciò che è accaduto là, in grande, per tutta l'umanità. Chiarissimo.
E al centro di questa rotonda c'è un fonte ottagonale. Il numero 8 ovviamente non è casuale.
Qui c'è sempre un significato nascosto, scommetto.
Sempre. I 7 giorni della creazione rappresentano il tempo del mondo, il tempo mortale. L'ottavo giorno è il giorno in più.
Quello che va oltre.
Esatto, è il giorno della nuova creazione, della resurrezione di Cristo, e quindi simboleggia la vita eterna a cui accede il battezzato. Ogni forma, ogni numero in queste opere racconta una storia.
E a volte la racconta in modo incredibilmente dettagliato. C'è un altro esempio che mi ha affascinato, il fonte battesimale di Bricherasio. Qui la pietra non parla solo di teologia.
Parla anche di potere.
Eccomi. Quello di Bricherasio è un caso di studio perfetto. È un documento d'identità in pietra, praticamente. L'analisi delle iscrizioni ha permesso di datarlo con precisione, 1409. Ma l'elemento più interessante non sono solo le scritte in latino, no. È lo stemma di una famiglia, i Cacherano, potentissimi a livello locale. E questo mi fa chiedere, mettere lo stemma della propria famiglia su un fonte battesimale è un atto di devozione o è una mossa politica?
È una domanda eccellente, perché la risposta è entrambe le cose. E all'epoca non erano viste come in contraddizione.
Ah.
Per un signore del 400, finanziare un'opera sacra era un dovere religioso, un modo per guadagnarsi la salvezza, ma era anche un'affermazione pubblica del proprio status, del proprio controllo sul territorio, capisci?
Certo.
Ogni volta che un bambino veniva battezzato lì, la comunità riaffermava visivamente non solo il legame con la Chiesa, ma anche la propria sottomissione al potere dei Cacerano. Insomma, fede e potere erano scolpiti insieme. Incredibile. E ovviamente, parlando di battesimo, non si può ignorare la figura che ha dato inizio a tutto, San Giovanni Battista, il precursore. Un personaggio radicale, un asceta che viveva nel deserto.
È importante ricordare che il suo non era ancora il battesimo cristiano come lo intendiamo noi.
Era un rito ebraico di purificazione, vero?
Sì, un gesto di conversione e pentimento in attesa del Messia. Lui, diciamo, preparava la strada. Quindi abbiamo questa immagine dell'acqua come purificazione, come nuovo inizio.
Speranza.
Ma, come dicevamo, il tema della newsletter a questo punto prende una svolta decisamente più cupa. Ci porta dall'acqua alla prova del corpo. Ed ecco che entra in scena San Sebastiano.
Sì, il passaggio è brusco, ma intenzionale. E con San Sebastiano entriamo in un immaginario completamente diverso. Se pensiamo a lui, qual è la prima immagine che ci viene in mente?
Beh, facile. Un uomo legato a una colonna, trafitto da un'infinità di frecce.
È un'immagine iconica.
Esatto. Potente, drammatica.
Ma... ecco una delle curiosità più sorprendenti che emerge dai testi. Secondo la tradizione più antica, quello non fu il suo martirio.
Cosa? Come sarebbe a dire? Mi stai dicendo che l'immagine simbolo di San Sebastiano non è come morto?
Proprio così. La leggenda narra che fu dato per morto dopo il supplizio delle frecce, ma sopravvisse.
Sopravvisse?
Sì, venne soccorso e curato da una nobile matrona romana, Irene. Una volta guarito, invece di fuggire, tornò a sfidare l'imperatore Diocleziano. E fu solo a quel punto che venne martirizzato per la seconda volta, e definitivamente, tramite flagellazione.
Questa è una svolta pazzesca. Cambia completamente la storia. Non è una morte istantanea, ma una sofferenza prolungata, una testimonianza di fede rinnovata. È una storia di resilienza, più che di semplice martirio.
Perfetto. È proprio la resilienza il punto chiave. E per aggiungere complessità, i documenti ci parlano di un'altra tradizione, molto forte in Piemonte, quella di un secondo San Sebastiano, addirittura due.
Sì, uno dei martiri della leggendaria Legione Tebea, un'intera legione di soldati romani convertiti e martirizzati proprio in queste zone. Le reliquie di questo secondo San Sebastiano si troverebbero a Fossano.
Questo fa capire quanto il culto dei santi fosse un fenomeno vivo, radicato localmente, che si intrecciava, si sovrapponeva, a volte si moltiplicava.
E questo culto così forte ha lasciato un'impronta fisica tangibile sul territorio. La newsletter propone addirittura un itinerario tematico, una specie di cammino di San Sebastiano.
È un'idea affascinante. Si parte dal battistero di San Ponso, vicino a Torino, ricollegandosi così al tema dell'acqua, e da lì si snoda un percorso di 136 chilometri alla scoperta di cappelle rurali, affreschi, piccole chiese dedicate al santo.
Immagino queste piccole comunità che costruivano queste cappelle ai margini del paese.
Come una sorta di scudo spirituale contro l'arrivo della peste. Erano sentinelle di pietra. E l'ultima tappa di questo itinerario è forse la più misteriosa. La cappella di Exille, in Alta Val di Susa. La descrizione la fa sembrare un vero e proprio enigma.
Lo è stranissima. È costruita quasi interamente riutilizzando pietre e bassorilievi molto più antichi, provenienti da edifici precedenti. La facciata è un collage, un puzzle di epoche diverse.
Che tipo di simboli ci sono?
Di tutto. Troviamo simboli paleocristiani, come i pesci.
L'ictis.
Che non era solo un'immagine, ma un acronimo segreto. Per i primi cristiani, un segno di riconoscimento. Una specie di codice segreto, scolpito nella pietra. Incredibile! E poi?
Poi, accanto a questo, trovi elementi medievali, come il Giglio di Francia, che testimonia l'influenza politica sulla valle. E, cosa più incredibile, c'è una specie di narrazione simbolica del martirio di San Sebastiano, raccontata non con una figura intera, ma attraverso oggetti. Le armi, le frecce, la colonna. Ma perché fare una cosa del genere? Era solo per risparmiare, riutilizzando materiale già pronto, o c'era un significato più profondo?
No, no, non era quasi mai solo una scelta economica. Era un modo per assorbire la sacralità, la storia, il potere degli edifici precedenti. Chi ha costruito quella cappella nel 600 stava intenzionalmente creando un dialogo tra la propria epoca e i secoli passati. Stava costruendo con la memoria stessa, esattamente. Stava dicendo: la nostra fede si fonda su queste pietre antiche. È una stratificazione di memoria, un caso davvero unico, un muro che è una macchina del tempo. E questa connessione tra la pietra e la protezione si ritrova anche in un altro luogo, Bergolo.
Sì, Bergolo, il paese di pietra, un borgo meraviglioso nelle Langhe. Lì la cappella romanica di San Sebastiano era il cuore pulsante della vita comunitaria, il rifugio simbolico e fisico durante le pestilenze. La solidità della pietra diventava metafora della solidità della fede.
Quindi, tirando le somme, il percorso che abbiamo fatto oggi è davvero un viaggio tra due poli. Siamo partiti dall'acqua di un fonte battesimale, fluida, che simboleggia una vita nuova.
È individuale.
E siamo arrivati alle pietre di una cappella, solide, incise, riutilizzate, che simboleggiano una fede collettiva che resiste alle prove più dure.
È un viaggio dalla rigenerazione alla protezione, dall'individuo alla comunità. Ci dimostra che l'arte sacra non era mai una semplice decorazione, era la forma materiale delle speranze e delle paure di intere popolazioni.
L'editoriale, ricordo, si chiudeva collegando queste storie alle nostre fragilità contemporanee.
Una frase molto bella, sì.
Ed è vero, pensandoci bene, il bisogno di un nuovo inizio, di lavare via il passato e la ricerca di protezione nei momenti di crisi collettiva sono temi che sentiamo ancora oggi. Forse in altre forme, ma...
Assolutamente. I meccanismi psicologici e sociali, in fondo, non sono cambiati così tanto. Cerchiamo ancora storie e simboli che ci diano un senso di stabilità di fronte all'incertezza.
E questo mi porta a un'ultima riflessione, un ultimo dettaglio che mi è rimasto impresso. Riguarda un altro fonte battesimale, quello della chiesa di La Salle in Valle d'Aosta. La sua decorazione è molto particolare. Ci sono solo due simboli.
Sì, me lo ricordo. Da una parte una croce, il simbolo della fede.
Dall'altra lo stemma sabaudo, lo scudo con la croce bianca, simbolo della casa Savoia. Potere spirituale e potere terreno, scolpiti insieme sulla stessa pietra, nel punto esatto in cui la vita di un fedele ha inizio. E questo mi lascia con una domanda aperta. Cosa ci racconta oggi quest'unione di simboli? E come nel corso dei secoli la fede e il potere si sono usati a vicenda, si sono sostenuti o forse combattuti, per definire non solo l'identità di un luogo, ma l'identità stessa delle persone che ci sono nate?